Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E la trasmissione di oggi continueremo con i crogioli, il crogiolo del male, in particolare il giudizio di necessità. E prima di iniziare la trasmissione di oggi, intanto io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Niente, prima di cominciare la trasmissione di oggi, devo parlare di un paio di cose che secondo me sono importanti. Prima un'informazione, vi ricordo la libreria Sottomondo in Treviso, in via Tolpada 11. Bene, l'altro giorno in quella libreria ho portato una serie di libri nostri, miei, scritti da me, nel quale abbiamo tentato di tagliare ulteriormente i prezzi, cioè siamo cercando di arrivare al minimo possibile, cioè credo che la libreria li venda sulle 25.000 lire, forse qualcosa farà anche sconti. Ho portato copie del Sentiero d'Oro, ho portato copie del Gesù, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Ho portato copie dei fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Ho portato copie del libro dell'Anticristo. Ho portato copie del crogiolo dello stregone e alcune copie anche del crogiolo del male. Il crogiolo del male che stiamo ancora presentando. Il crogiolo del male ho finito di scriverlo e l'ho assemblato, gli ho dato una tiratura decente e l'ho portato in libreria. Per cui se qualcuno gli può interessare, sappia che in libreria Sottomondo, a Treviso, in via Tolpada 11, può trovare questi libri in anche edizioni diverse, cioè può trovare quelli dell'istituto che sono in formato più grande e costano meno, oppure può trovare le mie che, siccome le tiro, per quanto abbia tagliato i costi con le fotocopiatrici e tutto il resto, però hanno sempre un certo peso, insomma. Comunque credo che la libreria li venda sulle 25.000 lire, poi vi metterete d'accordo con la libreria, insomma. E là potete trovare tutti quanti i miei libri. Trovando i miei libri date anche un contributo alla radio, perché riconosco anche una piccola percentuale anche alla radio, che ci permette di continuare a diffondere il nostro pensiero. Due cose sono importanti prima di fare il discorso sul giudizio di necessità nel crogiolo del male. Allora, questa settimana ho ricevuto alcune telefonate riguardanti episodi, cose, comportamenti che a me non piacciono. E ne cito uno essenzialmente, una signora che mi ha telefonato qui in radio dopo la trasmissione dell'altra volta. Praticamente questa signora ha avuto delle condizioni nella vita che l'hanno un po' ottenebrata, cioè l'hanno messa in grave difficoltà. E l'hanno messa in grave difficoltà per le sue scelte, cioè per come lei ha scelto e per come lei aveva deciso di gestire la propria vita. Bene, queste scelte si sono dimostrate disastrose. Questa signora cos'è che ha fatto? Si è rivolta a un mago, a uno di quelli che promettono mari e monti, e che gli ha rifilato una pozione per, un centinaio di mila lire, grosso modo, sopra o sotto, adesso non lo so, non mi interessa neanche saperlo. Naturalmente si è accorta di essere stata bidonata, come vengono bidonati tutti quelli che vanno dal prete e tutti quelli che vanno dai maghi, non c'è nessuna differenza. Questa signora ha pensato di telefonare a una speaker qui della radio per trovare aiuto, per trovare conforto. La speaker della radio si è prestata a dare aiuto, cioè si è prestata a darle conforto, si è prestata a venirle incontro, si è prestata a darle una mano. Bene, questa signora cos'è che ha fatto a questa speaker della radio? Gli ha detto: siccome le condizioni che io ho costruito nella mia vita possono darmi dei problemi se io ti frequento, tu dimmi quando andiamo fuori, quando possiamo fare delle cose, e io vedo se sono disponibile o non sono disponibile. Vabbè, questa è una condizione atroce, questa è una cosa oscena. Come una speaker della radio accetta di darti una mano per venire fuori dalla tua situazione o comunque per attenuare quelle che sono le tue condizioni di vita, e tu, che avevi pagato un mago per avere una fattura, per avere una truffa, poni delle condizioni alla speaker della radio. Allora significa che tu dalle tue condizioni di vita non hai nessuna intenzione di uscirci, non hai nessuna intenzione di affrontare la vita, e stai tentando di trasformare la speaker della radio, che è disponibile a darti una mano, in una serva. Cioè stai praticamente costruendo un bisogno di carità. Cioè stai trasformando chi ti aiuta in qualcuno come se tu gli consentissi di aiutarti. È per me una cosa folle. E questo vale per tutti quanti. Di questo tipo di persone io non solo non so che farmene, ma spero che stiano il più distanti possibili. Perché questo tipo di persone che vanno a pagare maghi, che vanno dal prete pronte a servire il prete, eccetera, e poi pretendono di rivolgere a persone che costruiscono se stesse e pretendono di trasformare queste persone in loro servi, beh, io a queste persone do il massimo del disprezzo. Cioè non do nessuna attenuante. La loro miseria si sono costruita e la loro miseria la vanno ad affrontare. Ora, chiunque sia io, chiunque altro, siamo disposti a dare una mano alle persone che decidono di fare qualcosa per migliorare la propria vita. Ma noi non siamo servi di nessuno, questo deve essere chiaro. Come noi non chiediamo soldi, perché dici, tanto Claudio è scemo, Claudio è fesso, oppure è uno stupido, non chiede soldi, si presta, è disposto a darmi una mano. Sì, io sono disposto a darti una mano, ma non da farti da servo. Per cui tu te ne vai anche a fanculo, deve essere chiaro. E anche se il tono è pesante, anche se la battuta è pesante, questo è in realtà il discorso da fare. Tu, signora, tu, signore, non trasformi in servo nessuno, per quanto mi è possibile. E questo deve essere chiaro per tutti quelli che si prestano, perché esistono un sacco di persone che vanno dal mago, vanno dalla maga, vanno a leggersi le carte, vanno a sperare nel futuro, vanno a farsi fare la messa dal prete e pagano, vanno a fare tutte queste porcherie, magari hanno firmato anche sul 740 per dare i soldi al prete, per dare i soldi alla Chiesa Cattolica, e dopo vengono da te che sei disponibile, beh, vengono da te per trasformarti in servo solo perché tu non gli chiedi soldi, solo perché tu non tendi ad umiliarli, solo perché tu non ti atteggi ad essere più forte di loro. Questo giochino con me non lo fate per piacere, e non lo fate secondo me neanche con gli altri, però dopo saranno gli altri a decidere per se stessi. Un altro discorso, questo è il primo discorso che faccio, e il secondo discorso lo faccio invece a tutti i pagani, cioè lo faccio a tutti i pagani, a tutti quelli che percorrono un sentiero simile al mio, o comunque vicino, o comunque collaterale. E il discorso che faccio potrebbe essere intitolato in questo modo, ed è alimentarsi dal fuoco. Cosa significa questo? Che noi non abbiamo una scuola da cui nascere, o una scuola che produce le nostre idee e le nostre cose. Noi questo non lo abbiamo. Noi abbiamo soltanto noi stessi che, nascendo da un sistema sociale retto dal cristianesimo, reagiamo all'orrore cattolico, e dalla nostra reazione all'orrore cattolico costruiamo il nostro cammino. Ora, siccome questa operazione è sempre un'operazione individuale, è sempre un'operazione personale, è sempre uno sforzo, diciamo così, da singola persona, gli sbocchi, le reazioni alla fobia cattolica sono diversi da persona a persona. Per cui ogni persona si costruisce e si trasforma in maniera diversa. Io posso avere un pagano dionisiaco, un altro pagano che per lui il sesso è non so cosa, e invece posso avere delle persone più serie, delle persone che lavorano più seriamente, delle persone che hanno degli intenti più vivi e più vicini ai miei. Cioè, io posso avere tanti comportamenti diversi l'uno dall'altro, e non è che un comportamento sia superiore ad un altro, ogni comportamento è funzionale alla persona che li produce. Chiaramente cosa succede? Che quando metti insieme tante persone che hanno comportamenti diversi, hai anche altrettante reazioni e anche cose che magari preferiresti non avere, cose che potrebbero anche rompere le scatole. Però il problema è questo, cioè che noi dobbiamo pulirci dalle sterpaglie. Cioè una delle azioni che noi dobbiamo fare è quello di ripulire noi stessi in maniera tale che il fuoco non ci bruci. Cioè, io posso frequentare qualsiasi ambiente, devo essere in grado di frequentare qualsiasi persona, devo essere in grado di frequentare qualsiasi contraddizione, devo essere in grado di affrontare qualsiasi cosa, e il mio comportamento deve essere tale da venire fuori indenne da qualsiasi situazione io, per condizioni mie o per condizioni imposte o per relazioni dialettiche col sistema in cui vivo, arrivo ad attraversare. Un amico direbbe dovresti essere impeccabile nel tuo comportamento. Siccome l'impeccabilità come elemento oggettivo non esiste, esiste però una scelta soggettiva di impeccabilità personale, impeccabilità nei gesti. Cioè, sono dei gesti che fanno alcuni pagani che a me possono magari dar fastidio, però appartengono a loro, cioè per loro sono importanti. Nella misura in cui loro camminano con me, mi danno una mano, io devo fare in modo che questi gesti loro li facciano pure, però a me non devono arrecare danno, cioè non devo farmi problemi per ciò che quei gesti potrebbero arrecare. Cioè, spesso le persone alimentano le proprie paure, cioè hanno paura che qualcosa che li tocchi li può danneggiare. Ecco, questo è un gravissimo errore. Noi dobbiamo essere precisi in noi stessi e per noi stessi. E se qualcosa viene fatto da qualcuno che magari non ci piace, magari non è in linea con le nostre tensioni, magari non è in linea con i nostri desideri, bene, questo non solo non deve arrecarci danno, ma deve invece costituire un arricchimento al nostro esistere. Purtroppo la vita è fatta di contraddizioni, è fatta di scontri, è fatta di cose dure e anche cose meno dure, però dobbiamo sapere sempre riuscire a sfruttare tutti questi momenti che noi affrontiamo, e questo si chiama alimentarci dal fuoco. Cioè, io cammino nel sistema sociale in cui vivo e nel sistema sociale nascono le contraddizioni. Le contraddizioni sono fiamme di un fuoco. Bene, non solo io devo essere in grado di attraversare queste contraddizioni e viverle, ma devo essere anche in grado di nutrirmi da queste contraddizioni. Per cui la diversità che noi stiamo costruendo è una diversità reale, però nella diversità reale che stiamo costruendo esiste sempre il tentativo di omogeneizzare i comportamenti, cioè di dire oddio questo forse mi può danneggiare o l'altra cosa mi può danneggiare. In realtà non esiste un vero e proprio danneggiamento, ma esistono delle preoccupazioni, come se qualcosa potrebbe ferirci, e questo lo facciamo tutti. Bene, una delle cose da fare è imparare ad alimentarci dal fuoco, cioè imparare ad alimentarci dalle diversità e dalle contraddizioni, anche quando a volte non ci piacciono quelle cose. Perché io vorrei anch'io che tutti i pagani e tutti gli apprendisti stregoni facessero quello che faccio io, ma se facessi una cosa del genere non farei nient'altro di diverso di ciò che fanno i cristiani, cioè tenderei ad appiattire i comportamenti, cioè, anziché arricchire il sistema sociale in cui vivo tenderei ad appiattirlo. E chiaramente i comportamenti non è che siano solo il comportamento in se stesso, ma è anche il riflesso che socialmente ha quel comportamento, e io devo arricchirmi proprio anche da quel riflesso. E purtroppo cosa succede? Succede che alcuni pagani mi dicono sì, vabbè, tu sei serio, però gli altri non so, beh, tu mi capisci, ma gli altri non so se mi capiscono, tu forse mi puoi dare qualcosa, però gli altri non lo so. E questo è un tipo di atteggiamento che al di là di ferire, cioè al di là di che ponga una persona a chiedersi ma perché questo, no? Pone dei problemi essenzialmente a me, cioè io mi pongo parecchi problemi su questo tipo di cose, perché quando mi accorgo che persone hanno delle difficoltà ad alimentarsi dal fuoco, non so, mi chiedo che cazzo parlo a fare a un certo punto. Comunque continuerò a parlare in ogni caso. E questo era il secondo discorso che volevo fare, e lo leggo a una serie di cose che ho io in testa. Chiaramente non ho raccontato i fatti per cui io leggo questo discorso, però sono delle cose che io ho in testa. Davanti a me io ho una pittura di Giampaolo. Giampaolo, spero, sì. Sì, Giampaolo. Una pittura blu in cui nel blu prende forma una figura, una forma di donna. Quella figura blu a me ha ricordato un passo del paganesimo egiziano, dove il blu è l'energia vitale inconscia e nell'energia vitale inconscia la coscienza prende forma, cioè la coscienza separa se stessa dall'incoscienza, cioè dall'inconscio. In effetti, nel paganesimo egiziano è stato un tempo in cui i preti nemmeno prendevano i pesci dal fiume perché i pesci erano contaminati. In realtà, nel fiume non si può respirare e rappresentava nelle visioni, cioè l'acqua rappresentava nelle visioni quello che è l'energia vitale immota nello spazio, l'energia vitale inconsapevole nello spazio. E proprio perché l'energia vitale era inconsapevole nello spazio, non c'era il respiro. Il respiro, il pulsare, il vibrare, nacque quando nacque Osiris, quando la coscienza di sé si separa dall'incosciente, dall'inconsapevole. Ed è una specie di rappresentazione di ogni brodo primordiale che esiste, dal quale la coscienza di se stessi si separa da quel brodo. Questo è ciò che mi ispira a questa pittura blu che ho davanti di Giampaolo. Va bene, chiudo qui il discorso. Chiudo qui il discorso e riprendiamo il discorso del crogiolo del male. Da cosa nasce il discorso del crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone, poi il crogiolo del male e il crogiolo nei quattro canti del mondo, che rappresentano lo stesso libro, cioè lo stesso discorso. Nasce dalla visione filosofica, dalla visione esoterica della stregoneria, in cui si dice che non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio del mondo, non esiste una coscienza che crea il mondo, ma esiste il mondo che esiste in questo momento, come noi lo percepiamo in questo momento, e anche tutto quello che noi non percepiamo in questo momento, che attraverso le sue trasformazioni va a costruire la coscienza universale. Cioè la coscienza universale va a costruirsi attraverso il mondo come esiste in questo momento. Per cui vivere ogni attimo della propria esistenza, vivere in ogni istante, prendersi la responsabilità della propria vita in ogni istante, ci permette di partecipare alla costruzione della coscienza universale. Ci permette di fare quell'operazione di stregoneria, di magia, che è la costruzione del corpo luminoso che cresce dentro di noi, il Dio che cresce dentro di noi. Ecco, all'interno di questa visione, diciamo così, si è elaborato il concetto del crogiolo dello stregone, cioè tutto ciò che c'è da fare, cioè alcun, no, tutto. Le cose più importanti che emergono in questo momento, in questa situazione storica, in questo sistema sociale, da praticare per fare la prima operazione di stregoneria. La prima operazione di stregoneria è quella di sottrarre l'individuo all'assoggettamento cristiano, cioè l'individuo si sottrae dall'essere in ginocchio, si sottrae dal pregare, si sottrae dall'attesa del Dio dei cristiani. Per sottrarsi da questo, che questo è stata un'operazione di magia nera, è necessario un atto di volontà, è necessario un percorso di volontà, un percorso di voleri. È necessario praticare alcune cose e curare alcuni aspetti particolari delle proprie trasformazioni. Bene, questi aspetti li abbiamo definiti all'interno del crogiolo dello stregone. E li abbiamo definiti in maniera generica proprio perché l'individuo deve prendere questi elementi, adattarli a se stesso e vedere come usare questi elementi per trasformarsi nel sistema in cui vive. Cioè, è importantissimo in stregoneria la soggettività, ed è il discorso che ho fatto anche prima delle diversità. Perché questo? Perché ogni persona è divenuta attraverso un processo di costruzione. Anche quando la persona dice io da questo momento comincio un percorso di stregoneria, comincia un percorso di stregoneria con un proprio bagaglio, con una propria acquisizione, da proprie posizioni assunte e raggiunte. Per cui deve necessariamente partire da là per fare un percorso di stregoneria. Per cui quel percorso di stregoneria non sarà mai un percorso uguale a un altro. Nessuno di voi farete mai un percorso di stregoneria come l'ho fatto io, cioè tutto il propedeutico che ho fatto per arrivare a fare il mio percorso di stregoneria. Perché? Perché le condizioni che io ho vissuto erano assolutamente peculiari, cioè erano specifiche del mio vissuto, del mio modo di percepire il mondo, del mio modo di sentire. Per cui ho ognuno di voi avrà, se deciderà di fare un percorso di stregoneria, avrà il suo percorso di stregoneria. E avrà il suo percorso di stregoneria tanto più importante quanto più non si affiderà a un maestro che lo guida esterno, che gli dà la verità confezionata, ma tanto più si affiderà al Dio che cresce dentro di lui. Dopodiché, fatto questo, siamo passati al crogiolo del male. Cioè, siamo passati a definire tutte quelle cose o quella parte di cose che vengono praticate dal sistema sociale, dal comando sociale, dal condizionamento educazionale cattolico, cioè dalla religione rivelata, per distruggere il divenire della persona. Bene, questo l'abbiamo definito nel crogiolo del male. Copie del crogiolo del male potete trovare in libreria Sottomondo, inviato al padre a Treviso. E sono le primissime che ho messo fuori, ne devo stampare delle altre quando mai avrò tempo. E poi abbiamo detto, quando l'individuo si sottrae dalla posizione in ginocchio, prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, lui non fa altro che alimentare il Dio che cresce dentro di lui. Ma nel momento stesso in cui lui alimenta il Dio che cresce dentro di lui, arriva in relazione con tutti gli dèi del circostante. Il circostante è formato da dèi, plurale, dei, perché ogni coscienza è un Dio, che come lui tende ad espandersi, tende a costruirsi, tende a divenire nell'eternità dei mutamenti. Per cui questo è il percorso che il circostante fa. Questo è in sintesi il discorso di ciò che una persona incontra. E allora abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, affinché questo consenta alla persona di fondere il crogiolo. Quando io fondo il mio crogiolo con quello di una persona, con quello di una donna, di un uomo, con quello dell'albero, del bosco, del monte, della terra, del sole, verso il mio crogiolo nel sole e dal sole assorbo delle cose che mi sono utili, verso nella terra e dalla terra assorbo cose che mi sono utili, verso nell'animale e dall'animale assorbo cose che mi sono utili, verso nell'altra persona e dall'altra persona assorbo cose che mi sono utili. Queste cose che mi sono utili variano la mia percezione del mondo, variano il mio modo di affrontare il mondo. E prima di cominciare il giudizio di necessità nel crogiolo del male, mi permettete una cosa che non ho mai fatto. Cos'è la cosa che non ho mai fatto? Quella di parlare di politica. Perché non? Perché, come ho detto prima, i pagani sono di tante cose, hanno le loro predilezioni, le loro cose, eccetera. Allora, uno di questi pagani, che è un simpatizzante, qui ci tiene molto, della Lega, ha avuto la pensata, cosa che io non condivido assolutamente personalmente, però lui ha voluto farlo, di scrivere alla Padania a Bossi risponde. Io la Padania non la conosco, prendetemi un po' voi per quello che è, se qualcuno di voi conosce la Padania. E dice fra le altre cose lui nella sua lettera, però anche i neonazisti e i cattolici conservatori hanno dichiarato guerra al mondialismo. Beh, il termine mondialismo probabilmente appartiene ai leghisti, è un termine che mi è estraneo. E chiede a Bossi di dare una sua spiegazione. In realtà Bossi dice, a parte una piccola introduzione, il tentativo di cancellare ogni differenza culturale e razziale fra i popoli appartenenti ad ambienti geopolitici diversi, c'è chi ritiene che sia stata la religione cristiana a introdurre nella civiltà occidentale l'ideologia dell'egualitarismo, per la quale l'idea di egualitarismo davanti a Dio sarebbe stata progressivamente trasformata nell'ideologia dell'uguaglianza davanti agli uomini della sua interpretazione scientifica. Cioè, questa risposta qua voi la trovate nella Padania del 25 giugno 1998, Bene, il problema è questo, tutta la risposta di Bossi è una risposta data da cristiano, cioè nel senso che l'essere umano per Bossi è un essere umano creato ad immagine e somiglianza del Dio, cioè non esiste una costruzione dell'essere umano, esattamente come per un Bossi non esiste la magia nera, cioè non esiste la distruzione dell'essere umano. Qualunque cosa potete fare ai bambini, dicono i cristiani, tanto dopo continueranno a credere in Dio. Per cui qualunque cosa voi potete stuprarli, potete bastonarli, potete umiliarli, cioè qualunque cosa va benissimo perché tanto continueranno a credere in Dio. questo tipo di concetto, che nasce dai Vangeli praticamente, voi lo trovate sempre in qualsiasi politico, cioè da Bertinotti, Cossutta, a D'Alema, a Fini, a Berlusconi, a Prodi, cioè tutti i politici che noi abbiamo partono dal presupposto che l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Per cui non esistono modificazioni nell'uomo, non esistono cambiamenti, non esiste una costruzione dell'essere umano. Voi prendete anche nella filosofia marxista, nella filosofia marxiana, Marx afferma che la produzione, cioè il modo di produrre le merci, trasforma il modo di pensare delle persone. Cioè, anche Marx è figlio del suo tempo e arriva a fare questa affermazione, che per i suoi tempi era un'affermazione sicuramente rivoluzionaria, però sta di fatto che nel paganesimo invece l'essere umano costruisce se stesso, cioè l'oggetto del lavoro, l'oggetto del fare, l'oggetto della vita è un atto di costruzione di se stessi, come è un atto di distruzione di se stessi. E questo tipo di concetti, questo tipo di pensiero non esiste in nessun politico, non esiste in nessun sistema filosofico. Cioè voi non troverete mai questo pensiero in nessun sistema filosofico. Questo concetto di costruzione di se stessi comincia a emergere nel sistema sociale all'interno della psicologia, all'interno della psicanalisi. Cioè, però voi nella filosofia e in politica questo tipo di concetto voi non lo costruite, anche perché non è impensabile per qualsiasi sistema filosofico che il presente vada a costruire una coscienza universale. Per cui la risposta che dà Bossi, più o meno è la risposta che dà qualsiasi altro politico per le sue predilezioni, perché chiaramente Bossi la caratterizza per la Lega, però un Bertinotti, un Cossutta la caratterizzerebbe per Rifondazione, per D'Alema, per PDS, hanno tutte le loro tracce politiche, per cui tutti caratterizzerebbero dal suo, però la risposta è una risposta standard, cioè una risposta umiliante. Perché? Perché non esiste la concettualità, il concetto che il presente vada a costruire la coscienza universale, che l'attimo presente, la mia scelta, prendere in mano la scelta della mia vita, prendere in mano la responsabilità della mia vita, in questo attimo, in questo preciso momento, vada a costruire il mio divenire nell'eternità dei mutamenti, è una cosa talmente enorme, talmente assoluta, che anche se non avete sentito dire per 2 anni lo stesso concetto ripetere ad ogni trasmissione, non avete ancora compreso quanto questo concetto sia una trasformazione fondamentale nella vita delle persone. Vabbè, siccome oggi mi sono dilungato un po' troppo, comincio con il giudizio di necessità nel crogiolo del male. Nel crogiolo dello stregone si è parlato del giudizio di necessità come di un ripiego funzionale alla costruzione di un giudizio che, pur non essendo completo e sospettando la presenza di fenomeni sconosciuti, è necessario formulare per agire nell'ambito della ragione. Il giudizio di necessità è un atto di volontà dell'individuo che da un lato è consapevole del fatto che il giudizio espresso è incompleto e dall'altro deve rispondere alla necessità di agire per rispondere ad intento. La mediazione di tutto questo si chiama giudizio di necessità. Il crogiolo del male deve distruggere la possibilità che l'individuo elabori questo metodo di formazione del proprio giudizio, in quanto deve togliere all'individuo la possibilità di determinare se stesso e il proprio divenire. Nel crogiolo del male l'opposto del giudizio di necessità è adesione a critica a giudizio socialmente imposto. Nel crogiolo del male il giudizio di necessità viene impedito, costringendo l'individuo a soggettivare i fantasmi della ragione e a fare proprie le paure che costoro ispirano. Il giudizio imposto si contrappone al giudizio di necessità. Che cos'è il giudizio imposto dal punto di vista del paganesimo politeista e della stregoneria? È quell'insieme di risposte che il comando sociale cattolico ha elaborato a tutti i quesiti della vita o a tutte le situazioni che un individuo deve affrontare. Le risposte etiche, le risposte morali, le risposte religiose, le spiegazioni ai fenomeni dell'esistenza, eccetera, eccetera. Tutto questo viene elaborato dal comando sociale e selezionato in funzione del perpetuare della sua esistenza nella forma attuale. Queste risposte vengono imposte al bambino e il quale deve convenire con queste, pena il suo isolamento. La costruzione dell'emarginazione culturale è determinata dal rifiuto dell'individuo di aderire a quelle risposte e a trasformarle in giudizi soggettivi. Per portare a termine una simile operazione è necessario, da un lato, impedire all'individuo di usare un atteggiamento scettico nei confronti della risposta possibile, e nello stesso tempo è necessario che venga sottomesso al pensato della ragione al punto tale da non concepire nulla di esistente fuori dal pensato stesso. Come si forma il giudizio imposto? La sua formazione avviene nel bambino piccolissimo, quando l'adulto decide di essere creato ad immagine e somiglianza di un Dio e ritiene suo dovere costringere il bambino ad aderire alla sua forma concettuale. La prima cosa che viene imposta è la ripetizione ossessiva delle parole del giudizio. Il bambino deve aderire al giudizio che dà l'adulto di un oggetto o di una situazione. Attraverso questo, l'adulto distrugge il meccanismo di formazione soggettivo del giudizio da parte del bambino. È vero che comunque ogni adulto deve fornire gli strumenti al bambino affinché si affermi nel sistema sociale in cui è nato, ma è altrettanto vero che l'affermazione diventa il punto d'arrivo del fare dell'adulto nei confronti del bambino e non il punto di partenza da quale il bambino può comunque espandere se stesso. In altre parole, il giudizio imposto non ha il compito di fornire degli strumenti attraverso i quali sviluppare se stessi, ma ha il compito di risolvere in sé il divenire del bambino. Leggiamo cosa afferma Piaget nel suo La nascita dell'intelligenza nel bambino. Dice: «Tuttavia, a differenza di quelle, le presenti condotte, di Giacomino, nota mia, non sembrano più procedere per tentativi o apprendimento, ma per invenzione repentina. In altre parole, invece di essere controllata a ciascuna delle sue tappe e ad posteriori da parte dei fatti, la ricerca qui è condotta a priori mediante combinazioni mentali, elaborazione del giudizio di necessità per raggiungere un obiettivo come espressione di un bisogno alimentato da intento». Questo è mio, Prima di tentarle, il bambino prevede quali manovre falliranno e quali riusciranno. Il controllo dell'esperienza si riferisce dunque all'insieme di questa deduzione e non più, come precedentemente, ai particolari di ogni singolo procedimento. D'altra parte, il procedimento concepito come quello che deve riuscire è nuovo in se stesso, ossia risulta da una combinazione mentale originale e non da una combinazione di movimenti effettivamente eseguiti ad ogni tappa dell'operazione. E ancora, in invenzione e rappresentazione, dice sempre Piaget, bisogna comprendere dal primo di questi punti di vista che l'opposizione fra il procedimento per tentativi guidati e l'invenzione propriamente detta dipende innanzitutto da una differenza di velocità. La velocità strutturale dell'assimilazione non opera che passo passo durante i tentativi sperimentali, al punto che non è immediatamente visibile, e perciò si è tentati di attribuire le scoperte che ne risultano al solo contatto fortuito con i fatti esterni. Nell'invenzione, invece, essa è tanto rapida che la strutturazione appare repentina, sicché l'attività assimilatrice strutturale sembra nuovamente sottrarsi all'osservazione e si è quindi tentati a sostituire le strutture come se si organizzassero da sole. Invece non è vero. Pertanto sembra completa l'opposizione fra l'empirismo del semplice procedere per tentativi e l'intelligenza dell'invenzione deduttiva. Ma se si pensa alla funzione dell'attività intellettuale propria dell'assimilazione e dell'accomodamento combinati, ci si accorge che questa attività non è né assente dal procedimento per tentativi empirici né inutile alla strutturazione delle rappresentazioni. Al contrario, essa costituisce il vero motore dell'uno e dell'altra, e la prima differenza fra le due situazioni dipende dalla velocità alla quale marcia questo motore, velocità ridotta nel primo caso dagli ostacoli della strada e accresciuta nel secondo dall'allenamento acquisito. La nascita, questo è quanto dice Piaget. La nascita dell'invenzione nel bambino come strutturazione a monte del sistema mediante il quale risolvere il problema che si pone, altro non è che la rappresentazione del giudizio di necessità, dove i tentativi empirici che ne precedevano la deduzione, altro non erano che tentativi di verifica degli effetti attraverso i quali giungere alla soluzione del problema. L'intelligenza del bambino si struttura empiristicamente attraverso un processo di accumulo che potrebbe essere condotto all'infinito, se non interverrebbe il crogiolo del male a limitarne prima e a distruggerne poi l'espressione. La sospensione del giudizio da parte del bambino permette l'espressione del giudizio di necessità ogni volta che prova empiricamente a risolvere un qualche problema. L'uso del giudizio di necessità non vincola il giudizio del bambino. Il giudizio di necessità porta all'azione, la quale è strumento attraverso cui modificare il giudizio di necessità stesso. A differenza del giudizio imposto, il giudizio di necessità non è strutturato, è elemento in continua modificazione, data l'azione che sorregge e nello stesso tempo la sua modificazione presuppone una modificazione dell'azione stessa. Il giudizio imposto impone invece quella e solo quell'azione, dato il problema da risolvere. Quell'azione e quella procedura devono essere sufficienti per raggiungere l'obiettivo preposto. Se non si raggiunge l'obiettivo, si deve necessariamente imputare il non raggiungimento a qualche elemento che si è frapposto fra il giudizio imposto e l'obiettivo da raggiungere, tipo il demone, Satana, il nemico, la maledizione, eccetera, eccetera. Il giudizio imposto è che Dio è buono. Chi non dice che Dio è buono, ad imitazione del pazzo di Nazareth, va contro Dio e deve essere condannato. Ma il giudizio è imposto. Infatti, come posso chiamare con l'aggettivo che uso comunemente buono chi dice o fai quello che voglio io o ti ammazzo, ed esprime questo concetto attraverso il massacro di Sodoma e Gomorra? Il giudizio di necessità prende atto dell'affermazione secondo cui Dio è buono, ma nello stesso tempo mette in essere l'azione della verifica. La verifica dice che il macellaio di Sodoma e Gomorra non può essere considerato col termine buono, in quanto questo termine si riferisce a comportamenti diversi. Dunque, uso un altro termine per definirlo. Chi usa per vivere il giudizio di necessità afferma che Dio è buono al di là delle sue azioni, in quanto queste sono determinate dal male degli uomini, dove la non definizione del termine male o la definizione di tale termine determina l'esistenza di un Dio buono al di là del suo fare, che comunque lo qualifica come vigliacco e malvagio. E qui c'è un errore abbastanza pesante. Cambiamo tutto quanto dall'inizio. Chi usa per vivere il giudizio imposto afferma che Dio è buono al di là delle sue azioni, in quanto queste sono determinate dal male degli uomini, dove la non definizione del termine male o la definizione di tale termine determina l'esistenza di un Dio buono al di là del suo fare, che comunque lo qualifica come vigliacco e malvagio. Questo blocca lo sviluppo dell'intelligenza, ma fa di più. Blocca lo sviluppo empirico attraverso il quale l'intelligenza prende forma nell'essere umano, ma fa ancora molto di più. Dal momento che dal punto di vista del sistema sociale si instaura un sistema premiale per chi accetta di soggettivare il giudizio imposto, si crea un meccanismo per cui soltanto chi fa del giudizio imposto metodo della propria esistenza ottiene benefici sociali che gli permettono di distruggere chi pratica il giudizio di necessità. Si viene a formare nel sistema di mutamenti un percorso tale per cui la stupidità viene sedimentata nella struttura sociale. In pratica si costruisce un sistema di distruzione dell'intelligenza nel sistema sociale, sostituendolo con un sistema di appropriazione attraverso la furbizia. Come nello sviluppo dell'intelligenza nel bambino, il giudizio di necessità diventa sempre più elaborato a mano che gli elementi quantitativi vengono accumulati, assimilati e amalgamati. Il giudizio di necessità permette ai dati di essere articolati ed arricchiti in continuazione. L'arricchimento porta l'individuo a progettare l'azione per rispondere ad intento. A mano che l'individuo accumula e verifica empiristicamente, costruisce un sistema per dedurre a priori il suo. In quel momento interviene il crogiolo del male. Anziché continuare col sistema precedente, dove l'empirismo della sperimentazione altro non diventava che sempre più veloce, soffermandosi solo sull'assolutamente nuovo, ma saltando il già sperimentato in quanto acquisito, interviene il crogiolo del male ad affermare che è l'idea a priori a determinare il comportamento, è Dio come idea assoluta a determinare il fare dell'essere umano, è il giudizio imposto come idea e pensiero a guidare le azioni degli esseri umani. Così l'essere umano perde la capacità di continuare a procedere empiristicamente dentro il nuovo e ad agire col bagaglio acquisito per affrontare quanto conosce. Rinuncia ad accumulare conoscenza per sottomettersi al giudizio imposto, il cui scopo è distruggere la sua capacità di dilatarsi nell'esistente, accumulare conoscenza e consapevolezza, affrontare il mondo chiamando le cose col loro vero nome. Come ci dice Piaget, esiste una velocità operativa quando gli elementi con cui agiamo sono già sperimentati e assimilati, ed esiste una velocità minore dell'azione e della soluzione del problema quando dobbiamo agire per tentativi nell'affrontare uno sconosciuto. Il giudizio di necessità è sempre azione empirica nell'accumulare dati che variano il giudizio di necessità, che a sua volta modifica l'azione. Anche quando una serie di fenomeni sono acquisiti, il giudizio di necessità agisce in quanto la quantità di fenomeni e la loro qualità non è elemento assoluto, ma sempre un elemento relativo all'azione, in quanto lo sconosciuto che noi affrontiamo è sempre maggiore del conosciuto ed è sempre in grado di modificare il nostro giudizio. La modificazione è tanto più grande quando anche la struttura della percezione soggettiva si modifica e la qualità e la quantità di fenomeni che avevamo acquisiti non ci servono più. Cosa resta quando il feto muore e nasce il bambino? La quantità e la qualità di fenomeni che aveva acquisito in pancia della madre sono variati in quanto è variato il suo modo di percepire il mondo e la qualità dell'oggettività che si trova a dover affrontare. Cosa è rimasto? La sua struttura. Nel suo sforzo empirico di affrontare i problemi, di risolvere i problemi dentro la pancia della madre, ha modificato se stesso. Questa modificazione è sempre parte di lui, sia che egli si trova in uno stato fetale, in uno stato di essere umano o in uno stato di essere luminoso. Il metodo empirico, attraverso la sospensione del giudizio e il giudizio di necessità, ha strutturato il suo essere, ha costruito il suo essere magico nei confronti del mondo che lo circonda. Anche se cambia l'oggettività percepita o la struttura attraverso la quale il soggetto la percepisce, lo sforzo continuo d'azione attraverso il giudizio di necessità, la trasformazione del giudizio di necessità che varia l'azione e così via, è un meccanismo assimilato dall'essere umano che gli consente di affrontare lo sconosciuto che lo circonda distruggendo i fantasmi che la ragione vorrebbe imporgli. Il meccanismo della nascita dell'intelligenza nel bambino è un meccanismo che possiamo utilizzare per comprendere i meccanismi di sviluppo dell'essere umano in quanto essere magico all'interno dell'essere natura. La loro distruzione come opera del crogiolo del male, il cui scopo è limitare non solo lo sviluppo dell'intelligenza dell'essere umano, ma soprattutto il suo essere magico, lo sviluppo del suo corpo luminoso nell'eternità dei mutamenti. Il crogiolo del male interviene quasi subito alla nascita dell'intelligenza per interrompere lo sviluppo magico dell'essere umano, dove lo sviluppo magico è dato dalla sua capacità di sospendere il giudizio e di affrontare l'oggettività attraverso il giudizio di necessità. Quando l'essere umano adulto comprende che quel meccanismo è un meccanismo fondamentale per la costruzione dell'essere magico e la costruzione del proprio corpo luminoso, non ha più necessità di pensare di educare il bambino, in quanto sta educando se stesso. E questo processo di autoeducazione e autoespansione nell'oggettività in cui vive permette al bambino di non rinunciare all'uso del giudizio di necessità e di espandere se stesso nell'infinito dei mutamenti. Questo è il discorso del giudizio di necessità nel crogiolo del male. Il giudizio di necessità è il modo con cui noi affrontiamo il mondo. Cioè, è quel giudizio che veniva espresso dagli scettici quando, pur essendo scettici davanti alla vita, dovevano comunque comperarsi il pane, dovevano mangiare, dovevano fare tutte le loro cose nel loro quotidiano. Allora, pur essendo scettici, mantenendo un atteggiamento scettico rispetto alla realtà delle cose, dovevano comunque agire rispetto alle cose stesse. E allora, pur sapendo che la quantità di fenomeni che loro erano in grado di percepire non era adeguata per definire l'oggetto che andavano ad affrontare o andavano a relazionarsi, bene, comunque dovevano dare un giudizio sull'oggetto stesso, dovevano andare al panettiere e dirgli «dammi il pane». Bene, questo dammi il pane, pur sapendo che la definizione del pane è una definizione incompleta, non risponde a tutti quelli che volevano, era imprecisa e tutto il resto, comunque dammi il pane, dovevano andare a comprarselo il pane, dovevano dare un giudizio. Però nel momento stesso in cui il panettiere metteva segala nel pane e volevano un pane di segala, andavano al panettiere e dicevano dammi il pane di segala. Cioè a un fenomeno prima, un giudizio che davano prima con una certa struttura di fenomeni, aggiungevano qualcos'altro. Cioè il giudizio di necessità è un giudizio aperto, è un giudizio di qualcosa di nuovo. È un giudizio che permette all'individuo di non avere un'idea fissa su una cosa, ma di avere un'idea relativa alla cosa in base al proprio bisogno, ma senza per questo essere schiavo del giudizio stesso. Gli schiavi del giudizio stesso sono i cattolici. I cattolici pensano al loro Gesù di Nazareth come un essere buono, in realtà un pezzo di merda, è un pazzo, un lazzarone, un assassino, cioè qualcosa di più abietto, però loro gli hanno imposto di pensare al Gesù di Nazareth come buono. Bene, anche se Gesù di Nazareth praticamente dà le indicazioni come distruggere i sistemi sociali, loro continueranno a pensare al Gesù di Nazareth come buono, perché questo è il giudizio imposto, non se lo vanno neanche a verificare. E lo stesso vale per Dio. Il loro Dio, davanti al quale mettono in ginocchio i bambini, ha distrutto i sistemi sociali, ha distrutto l'umanità con il diluvio universale, gli ha impedito agli esseri umani di andare a cogliere dall'albero della vita eterna. Ebbene, nonostante questo, pregano Dio perché li aiuti. A Dio non gliene frega niente, non gliene frega talmente niente che addirittura quando i figli di Zebedeo vanno da Gesù a dirgli noi cazzo possiamo fare tutto quello che fai tu, sai chi cavolo ti credi di essere, basta che tu ci scegli il nostro posto in paradiso. E no, voi fate pure i martiri, però quello decide solo st'altro, cioè, per cui è un Dio semplicemente malvagio che non sta ai patti, non è sottoposto a nessuna condizione, è padrone di stuprare gli esseri umani. Questo è e davanti a questo i cattolici mettono in ginocchio i bambini, davanti a questo i cattolici firmano per dare i soldi alla Chiesa Cattolica, firmano per aiutare i cattolici proprio a distruggere i sistemi sociali. Addirittura la Chiesa Cattolica vuole finanziare la propria scuola privata per poter dopo distruggere la scuola pubblica, ma non mica lo dice, non dice la Chiesa Cattolica che vuole distruggere la scuola pubblica. È vero, neanche Hitler quando era in birreria diceva che voleva costruire campi di sterminio. Ma vogliamo fermarlo in birreria o abbiamo aspettato che costruisse i campi di sterminio per fermarli? Questa è una cazzata, amici miei. Bene, detto questo, andiamo avanti con la rassegna stampa. Io ho finito il Crogiolo del Male, vi ricordo che in libreria a Treviso, libreria Sottomondo, in via Tolpata, troverete tutti i miei libri e tutto quello che vi sto leggendo e descrivendo qui in trasmissione. Vi ricordo che ogni martedì del mese, ogni primo martedì del mese, Franco fa una specie di riunione, di assemblea, di discussione su temi vari, temi a braccio che lui prende. Ogni martedì del mese, la sera sulle 8:30, 9, insomma, di solito comincia. Vabbè, martedì non è un buon giorno perché ci dobbiamo alzare la mattina, però insomma. In ogni caso, vabbè, vi invito a sentirlo, a partecipare se avete intenzione. Vediamo una telefonata e dopo andiamo avanti. Pronto? Dimmi.
Mentre.
Dimmi.
Senti un po', mi dai una definizione?
Se posso?
Sì. Parlo dopo, metto giù perché mi costa parecchio a me. Certo. Allora, cos'è prete? Per te? Scusa, non ti sento!
Ti sento, mi senti?
Sì.
Va bene, ti definisco cos'è un prete.
Aspetta, io ti faccio due o tre ipotesi e dopo metto giù, ah.
D'accordo,
grazie.
Vai, tranquillo.
Cosa lo distingue dagli altri? Qual è la sua forma mentis? Per me è una categoria mentale. E mi chiedo quanto tu sia prete. E naturalmente quando lo sarò anch'io, o ognuno insomma. Mi spiego?
Vai avanti.
No, se tu mi dici qualcosa.
Adesso ti rispondo, certo.
Ciao, grazie.
Ti prego, ciao.
Allora, che cos'è un prete? Il termine prete sta a indicare un cristiano, un cattolico, un protestante. Il termine prete è un termine anche abbastanza generico che sta a indicare quella persona che è addetta a quel culto. Per cui quella persona deve portare le altre persone ad aderire a quel culto. Il problema reale non è il fatto, ciò che fa la persona per aderire a quel culto, ma è la qualità per cui quella persona porta le altre persone ad aderire al culto, cioè è l'intento che la spinge, è il crogiolo che mescola, è se stesso le cose che fa. Per cui la qualifica generica di prete è abbastanza, lascia abbastanza il tempo che trovi. Se io sono un prete, io sono un apprendista stregone che ha un crogiolo ben preciso da mescolare, ed è il crogiolo della libertà. Io mescolando questo crogiolo costruisco me stesso. Il prete cattolico non costruisce se stesso, fa altre cose e porta delle cose a qualcun altro. Per cui il prete fondamentalmente è un servo, io invece costruisco le cose per quello che io ho deciso, per quello che io ho visto. Io dico le cose che ho vissuto io e che vedo io, il prete dice delle cose che gli hanno detto a qualcun altro di dire. Per cui io mi prendo nelle mie mani la responsabilità della mia vita e delle cose che io dico, perché queste cose mi appartengono, il prete invece gliela dette Dio. Cioè la garanzia che vi dà il prete, che esiste un paradiso, che esiste un inferno, è perché glielo ha detto qualcun altro. Cioè il prete non è responsabile della sua vita. Se lui sbaglia nel dire le cose, lui non gliene frega niente, perché tanto è Dio che glielo ha detto. Se io le cose che vi dico io non conducono a libertà, non costruiscono libertà, beh, questo lo sapete immediatamente. Lo sapete immediatamente perché voi potete verificare tutta una serie di cose che dico io. Al di là della magia, che qualcuno di voi può sviluppare da dentro di sé, ma tutto il resto che sto dicendo, il modo di trasferire la magia nel sistema sociale, nella vita di tutti i giorni, nella relazione con le persone, questo lo potete verificare quando volete. Per cui la differenza fondamentale fra me e un prete cristiano, un prete cattolico, non è tanto la forma o la propaganda di un'idea o la propaganda di un modo di essere, un modo di vivere, che comunque è completamente diversa. È proprio ciò che ci spinge a fare queste cose. Esiste l'orrore che costruisce delle catene ai polsi delle persone, ai polsi, al cervello, alla vita delle persone. Esistono delle persone che fanno saltare queste catene. Dire che queste due persone sono uguali è un'aberrazione. Cioè che poi magari tutte e due persone usano la parola, usano il loro modo di dire, delle espressioni, delle descrizioni per diffondere il loro pensiero, questo è un altro discorso. Però è l'intento che spinge, è il fine che hanno le persone per produrre le cose. Costruire libertà, per costruire libertà occorre costruire il sistema sociale in cui viviamo, costruire le relazioni fra gli esseri umani, significa costruire le relazioni fra noi e il mondo, significa alimentare noi stessi. Costruire schiavitù significa mettere in ginocchio le persone davanti a un Dio padrone, davanti a qualcuno che le comanda, significa costruire sottomissione, significa convincere le persone che pregando avranno un premio nell'aldilà. Bene, tutte queste cose il prete non le tira fuori da sé, le tira fuori perché qualcun altro gliele ha dette, cioè gli altri dicono, basta, fai così, te ottieni questo risultato. E lui trova conveniente fare questo, lui trova socialmente conveniente scegliere questo. Per cui non c'è nessuna, nessun modo per avvicinarsi fra me e un prete o altre persone e i preti. C'è chi costruisce sottomissione e chi cerca di costruire libertà. Le due cose sono antagoniste, cozzano l'uno con l'altra. È chiaro che quando io vado via, vengo chiamato da qualcuno che mi dice vieni e fammi vedere le tue cose e accetto di andare là, qualcun altro potrebbe dirmi vale, fa come i testimoni di Geova e va via, qua vai ai libri per predicare quel che lui pensa. Questo è vero, però io sto costruendo una via di libertà, sto tentando di portare le persone a costruirsi qualcosa che vada oltre se stesse. Che dopo le persone accettano o non accettano, questo è un altro discorso. Ogni persona deve essere libera della propria costruzione. Però io non posso fare a meno di questo, perché questa è la mia scelta. Vediamo un attimo.
Pronto?
Ivan.
Ciao Ivan. Dimmi.
Ciao. La tua è una ricerca, secondo me, secondo il parere mio. È una ricerca, chi le chiama verità, chi le chiama... in altri nomi, comunque è una ricerca e per questo deve essere stimato, perché piuttosto che questa cosa ci passi sopra la testa senza coglierla, forse è meglio cercarla come stai facendo tu, come stanno facendo degli altri. Una domanda solo volevo farti, poi ti ascolto la radio. Secondo voi, secondo te, secondo la tua ricerca, fin dove sei arrivato, che cosa c'è dopo la morte? Basta.
Okay. Ciao.
Allora, io non faccio una ricerca, cioè nel senso che faccio anche una ricerca, però definiamo un attimino la ricerca. Io cerco i mezzi attraverso i quali costruirmi, questo è il senso, per cui io non cerco ciò che c'è, cioè non confondiamo la ricerca gnostica, la ricerca delle varie religioni rivelate con la ricerca pagana. Il paganesimo cerca i mezzi attraverso i quali costruire se stesso, costruire le relazioni col mondo, costruire le relazioni con la vita. Per quanto riguarda quello che c'è dopo la morte, io ti dico, dopo la morte il corpo fisico c'è esattamente quello che c'è ora, né più né meno, solo che noi siamo cambiati, cioè la nostra percezione del mondo, la sostanza con cui cambiamo il mondo, le nostre predilezioni, quello che noi, i nostri desideri sono cambiati, la nostra sostanza, non abbiamo più un corpo fisico, abbiamo un corpo luminoso, per cui siamo noi che siamo cambiati, però abbiamo esattamente ciò che c'è ora. Vediamo un attimo.
Pronto?
Ciao.
Ciao,
sono Ada Maria di Venezia.
Sì.
Ciao, bellissimo.
Dimmi tutto.
Posso dirti bellissimo?
Dai, dimmi su.
È un complimento. Ecco, mi volevo darti un'udienza, no? E, per esempio, qui da Geova, perché a Geova mi era e veniva sempre a casa per dire questo e stato e quell'altro. Mi in buona fede la prima volta che veni a casa mia, no? E mi dà un suggerimento sempre di suoi soliti libri, no? E ha detto che se fatalità il bimbo muore, lo lascia morire. Guarda, non ho capito più niente, sono restata male. E da quel giorno che buttai fuori di casa, che ho detto non si deve far morire un bambino, ho detto, perché il bambino anzi, perché eventualmente il figlio, no, ed era in ospedale, no, i dottori che ha detto che ora bisogna che faccia il suo dovere, no, perché il bambino bisogna anche di farlo guarire, no, di cosa, invece ora non voleva che il bambino, che ora, e che invece da morire si sa, nessuna intenzione, nessuna cosa, mi secondo te, questa religione mi la trovo talmente brutale, io trovo talmente un criminale più che altro, non so se sbaglio secondo te, perché esiste tante religioni, ma questa criminalità di questi di Geova, guarda amico, perso, no, a me non so di orisa, perché mi niente non mi interessa,
adesso
perché per l'amore di Dio.
Rispondo cosa che ne penso mi, va bene?
No, ti dico che bisogna non aprire le porte di questi personaggi, perché mi è prima volta che si veniva, è seconda che buttare fuori la porta, ne ho neanche aperta che cos'era la porta in faccia, perché non si fa queste cose.
Va bene,
perché,
Maria.
Oh, quando si tratta dei bambini, io ho detto che per me gli altri, i bambini, i gada a morire, ma cosa, dove arriviamo a sto mondo in questa maniera? Ma siamo pazzi!
Va bene.
Ciao. Scusami,
ciao,
ciao.
Allora, testimoni di Geova, se è una religione dei testimoni di Geova e i si è fatti sui, cioè, ogni persona ha il diritto di coltivare il suo credo. Chiaramente anche a me sono d'accordo con Anna Maria, il fiore non si tocca. Però queste robe qua i cattolici le ha sempre fatte. Finché non si arriva alle rivolte sociali, i cattolici le ha sempre fatti. Però mi interessa di più invece andare avanti con la risposta a Ivan prima, perché sei più legata alla trasmissione. Cioè, vo più avanti con le risposte che sei più legate alla trasmissione che non sulle altre, se permettete. Il problema è questo. È il mondo che noi altri avemo è coperto da maia, cioè noi altri abbiamo una certa percezione del mondo perché noi altri il mondo lo percepiamo perché siamo esseri umani, se siamo costruiti in questo modo, abbiamo i sensi in questo modo. Noi altri possiamo anche variare la percezione del mondo, possiamo andare fuori e possiamo percepire il mondo in maniera diversa, questo fa parte del nostro modo di essere. Però una volta che noi altri cambiamo completamente la struttura fisiologica, la percezione del mondo è completamente diversa, cioè cambia la velocità con cui lo percepiamo, la sostanza, le cose che sono importanti, le cose che non sono importanti, anche la nostra stessa fisiologia non è più la stessa. Per cui cosa io trovo dopo la morte? Trovo esattamente il mondo che trovo adesso, però lo percepisco in maniera diversa, perché ho una struttura fisica diversa, ho una percezione del mondo diverso, ho una percezione delle coscienze e delle consapevolezze diverse e ho un'altra dimensione per vedere le cose, cioè ho un'altra sostanza, diciamo, non è neanche... questo è, però il mondo è sempre questo, solo che percepisco cose che prima non percepivo. Vediamo un attimo, telefonate ancora. Pronto?
Sono sempre Ivan, ti chiedo scusa. Sì. Mi è piaciuta molto la tua risposta. Volevo renderti conto forse di questo, forse mai non lo sai, c'è qualcosa che non sai. Questo è il modo di vedere la morte, la vita dopo la morte dei mistici ortodossi a Cipro. Sotto questo punto di vista, perlomeno, vedi, stiamo scoprendo dei punti in comune. So che tu hai il pelo che si sta alzando per questo, però posso assicurarti che il modo di concepire la vita dopo la morte, se così vogliamo chiamarla, è la stessa che tu hai appena detto. Addirittura, se vuoi, il mondo in cui stai parlando adesso, loro denominano come campo non etico o mondo non etico. Cioè, dopo la morte, ognuno di noi si crea praticamente lo stesso mondo fatto dei suoi desideri finché era nel mondo tridimensionale.
Tutto però qua. Scusa un attimo Ivan, sì. ti rispondo, questi qua erano mistici, cioè gente isolata.
Come?
Erano gente che vive isolata.
Non ho capito, scusa.
Era gente che vive isolata questi.
No, anzi hanno fatto anzi ti dirò che la Chiesa Cattolica ha combattuto fino all'ultimo sangue questa gente, che però è stata protetta da grossi personaggi che invece non avevano capito la realtà. Tutto è nato su un discorso di guarigioni particolari in cui questa gente riusciva a portare il proprio corpo.
Mi sento male Ivan, Pronto? Sento male. Pronto?
Sì, Claudio, ciao. Sono Marco. Una cosa solo volevo aggiungere un po' ai discorsi che fate.
Sì, quando... un attimo solo, Marco.
Sì, mi spiace per Iva, perché
Iva,
vuole richiamare...
Mi dispiace, ho dovuto mettere giù perché non ti sentivo più. Vai Marco.
Sì, e anche da qua, da casa, non si sentiva più la telefonata ormai di Iva. Vabbè, volevo dire questo. In realtà, però, quando parlate della morte... bisogna sempre dire che a queste conclusioni ci arrivate per ragionamenti, ma non perché avete provato. E quindi chi non prova, nessuno, se tu non hai provato morire e vedere veramente cosa succede dopo la morte, non puoi mai dire che quello che hai dedotto e hai così, perché tu hai questa esperienza, sia la realtà di quella che è la...
Ognuno parli per sé.
Ho capito, esatto, però vedi... E quante persone hanno dato delle così hanno parlato della morte in modo diverso. I cristiani vedono dopo la morte una cosa, altri dicono che dopo la morte non c'è più niente, altri hanno i loro paradisi, cioè voglio dire anche tu.
Marco,
certamente
c'è un metodo per sapere se cose funzionano o non funzionano, no?
Ma
basta guardare come si traducono nella vita di tutti i giorni. Cioè, se nella vita, come si traducono queste cose nella vita di tutti i giorni, tu sai se funzionano o non funzionano?
Sì, ma questo non mi dice cosa succede esattamente nel momento in cui muoio. Cioè, e tanti ci hanno provato, ma penso che sia una delle impossibilità dell'intelligenza umana.
Quando tu muori non c'è più niente.
Allora, vabbè, io potrei, anzi, guarda, io sono dell'idea, per esempio, che con la morte raggiungerò quello che è il contrario dell'esistente, il nulla, tutto là. Perché penso che la realtà che capisco io è che tutto sta in piedi perché c'è un equilibrio.
Vedi,
no?
Ma se tu dici che nella morte raggiungo l'opposto, no?
Sì,
raggiungo
il contrario dell'esistenza.
Allora, ammettiamo che questa sia la tua affermazione. Dunque tu devi goderti la vita il più possibile.
Ma no,
non
forse
ti stai
godendo
la vita il più possibile?
No, non è
che non quadra in quello che affermi tu.
Va bene, ma Claudio, non è che perché do una risposta a questo poi condiziona il mio modo di vivere. Io penso che il mio modo di vivere è condizionato dai miei sensi, dalla mia sensibilità, che non ha niente a che vedere con delle conclusioni o filosofiche o dal punto di vista, non so.
Reciti una cosa e ne razzoli un'altra. Siccome io dal modo di vivere di una persona deduco il suo pensiero e non viceversa, capisci? Cioè se uno mi vive godendo il più possibile, posso anche pensare che lui alla morte dice tanto non c'è più niente, vabbè. Ma se uno vedo che comincia ad arrancare nella vita e fare altre cose, dico sì, vabbè, qua bocca mi dice questo, però in realtà non è questo che pensa, no?
Sì, beh, oddio, è molto semplicistico, però questa, se puoi anche accettare così, però mi ero reso conto che molte volte ho provato a vivere condizionando la mia vita da quello che penso sulla morte e quello che sento mi la morte. Però mi accorgo che dopo qualche giorno torno completamente...
Fai il contrario, no?
Dimentico tutto e torno a quello
che... Pensa sulla morte come ti piace vivere. Cioè, pensa sulla morte come ti piace vivere.
Sì, ma mi piuttosto mi riferivo al fatto che ogni volta che noi altri tentiamo, no, di dare sia tu come esperienza del mondo pagano, per esempio anche una domanda che mi piacerebbe farti è questa. Ti come di fronte al, non so, il nulla, il problema nulla, non esiste. Per esempio per i cristiani esiste, perché dice nel suo catechismo che Dio ha fatto il mondo dal nulla, no? Creato dal nulla, quindi anche loro ammettono l'esistenza.
Affermazione ma non definizione.
Ecco, vedi, torniamo sempre qua, no? Cioè, e ora, se ho tempo perso per niente, se parliamo di queste robe qua, sì. O in realtà arriveremo a una conclusione chissà quando, e poi quasi, diciamo, vedi, i dati di fatto che conferma che...
C'è una cosa che dobbiamo combattere a spada tratta, ed è la magia nera del condizionamento educazionale. Questa c'è entrata talmente dentro... E qualsiasi discorso non ha senso,
sì, esatto.
Viene fatto con la bocca ma non con le nostre trasformazioni.
Ma io mi sono accorto di questo, cioè da quando che ho cominciato a mettere un po' le mani avanti anche rispetto ai condizionamenti che ho all'interno della religione cattolica, dopo quasi come diventa quasi un difetto, un vizio, no? Divento altrettanto, come se che si dice, tiro fuori gli artigli anche quando diciamo che tento avvicinarmi a qualsiasi altra dottrina, che sia
questo?
Filosofica o che sia di qualsiasi altra origine.
Ma è giusto questo?
Capisci tu?
Sono d'accordo io.
Ecco, e quindi, ma, boh, non so.
Va bene.
Vai, Claudio, ciao, ti saluto.
Ciao Marco, ciao Uri. Allora, cosa c'è oltre la morte? Oltre la morte, ricordatevi, per un cristiano non c'è niente. Cioè un cristiano può solo vivere nella speranza del suo Dio pazzo, che poi non è speranza, è attesa, è attendimento dell'intervento del Dio pazzo, perché non ha niente. La vita è un'opportunità per costruirci. E non è che lo dico io come pagano, è nella logica di qualsiasi scienza. Qualsiasi scienza, ma scienza, poi psicologia, qualunque studio voi trovate, c'è sempre attività di costruzione attraverso la conoscenza, la consapevolezza, la variazione di se stessi, il proprio modo di guardare il mondo, il modo del giudizio, eccetera. Dappertutto voi trovate questo. Ebbene, la costruzione è alla base della variazione dell'attimo della morte. Cioè la costruzione di se stessi è ciò che cambia la morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso, cioè fa coincidere la morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso. Solo se noi viviamo costruendo noi stessi facciamo questo. Rispondo un attimino ancora a Ivan, che diceva che i mistici di Cipro avevano visto qualcosa che era simile al mio. Il problema è che se si altera la percezione e si va oltre quella che è la descrizione del mondo, si percepiscono queste cose. Però il fatto di riuscire a identificare queste cose in maniera corretta dipende da come noi si affronta la vita. Vediamo un'altra telefonata, vado avanti dopo col discorso. Pronto?
Claudio?
Dimmi.
Guarda, mi volevo dirti, se l'uomo è dopo morto, no, è un scheletro, però rientra l'anima, no? Perché sempre scheletro non esiste, però l'anima sì esiste, no?
No.
Secondo te?
No.
Mi volevo chiederti se l'anima di quell'uomo, sempre uomo scheletro morto, se l'anima esiste in mondo. Secondo te cosa dici? Ciao!
Ciao, ciao, ciao. L'anima non esiste, perché l'anima è una definizione di quello che dovrebbe essere il corpo luminoso, ma il corpo luminoso noi lo costruiamo attimo per attimo, minuto per minuto, istante per istante, e non dobbiamo perdere nessun istante, perché noi non sappiamo quando cessiamo ad avere istanti a disposizione. Per cui tutta la vita non è altro che un attimo di costruzione del nostro corpo luminoso. Continuando il discorso prima fatto con Ivan, il fatto che i mistici abbiano visto questo, qualunque mistico, ma qualunque essere umano ha visto questo, cioè qualunque essere umano ha la capacità di andare a vedersi cosa succede dopo la morte, qualsiasi essere umano che sappia prendersi la responsabilità della propria esistenza. Cos'è che frega l'essere umano? È il suo condizionamento educazionale. Cioè quando lui riporta nella vita di tutti i giorni ciò che ha visto, e la costruzione di quello che ha visto non fa altro che descriverlo col suo condizionamento educazionale. Per cui in realtà non è che riporta la sensazione di quello che lui ha visto o la sua visione o la sua percezione del mondo, ma riporta nel mondo, nella vita di tutti i giorni, il suo condizionamento educazionale. Se lui è cattolico, descriverà un inferno, un paradiso, le fiamme, cioè, tipo, non so, Tommaso d'Aquino ha avuto la visione del paradiso e quella visione del paradiso, cazzo, lo ha portato tutta la vita, ha vissuto in funzione di quella. Krishnamurti ha avuto la visione di Maitreya, di una divinità, non so se buddista o induista. Cioè, quando alteriamo la percezione e andiamo in mondi diversi da quello della descrizione, noi percepiamo tutta una serie di cose che riportiamo nella vita di tutti i giorni. Ma il fatto che nella vita di tutti i giorni riportiamo cose il più vicine possibile a quelle che abbiamo percepito, questo dipende dalla nostra autodisciplina, da come noi viviamo quotidianamente. Se noi siamo abituati nella vita di tutti i giorni a chiamare le cose col loro vero nome, difficilmente vedremo il paradiso o vedremo l'inferno. Cioè, vedremo delle cose che magari avremo difficoltà a descrivere, perché abbiamo rinunciato a descrizioni di comodo. Però questo dipende dalla nostra autodisciplina, dipende da quanto noi siamo precisi nell'affrontare la vita, da quanto noi siamo in grado di prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra esistenza. Quando io vi dico che siamo circondati da dei, è perché io questi dei li ho riconosciuti. Io vi dico che le linee di tensione che sono divine, che hanno una direzione, io le ho riconosciute. E non vi dico a voi, riconoscetele anche a voi fate come me. Ma vi dico, c'è questa possibilità, e questa possibilità dovete coltivarla, perché il mondo è un mondo vivente, c'è un mondo consapevole in cui noi stiamo vivendo, e questo mondo consapevole sta premendo perché noi usciamo dalla posizione in ginocchio. Cioè, uscire dalla posizione in ginocchio è l'elemento fondamentale per salvare il mondo in cui viviamo, e più che salvare il mondo, che poi il mondo si salva da solo, perché ha ben forze ben maggiori delle nostre, è per salvare noi stessi, per salvare la nostra specie all'interno proprio del mondo. Va bene, detto questo, andiamo avanti con Fiantini della segna stampa, e abbiamo un discorsetto anche abbastanza pesantino. La scuola è un dono, un grande diritto, ve lo dice Voitila sul Gazzettino del 14/9/1998, però finanziate le scuole private così io posso distruggere la scuola pubblica. Questo è il vero intento di Voitila. Ma voi dite, ma Voitila non sta dicendo una cosa del genere? Certo, e ripeto ancora quello che vi ho detto prima, neanche Hitler in birreria nel 30 diceva che voleva costruire i campi di sterminio. Non mi sta bene che la scuola pubblica sia distrutta prima di ricostruirla, preferisco difendere quello che c'è adesso e migliorarlo e imporre dei miglioramenti. miglioramenti che non saranno dei colpi di bacchetta magica, saranno lenti, striscianti, contraddittori, alcuni verranno accettati, altri verranno boicottati, altri verranno discussi, altri romperanno le scatole, però preferisco migliorare l'esistente, mai peggiorarlo, mai peggiorarlo, mai peggiorarlo. Quando qualcuno, vi ricordo ancora, parla di riforme, voi chiedete cosa vuole, come vuole farlo, dove vuole arrivare, perché vuole fare questo. Perché riformare il sistema attuale può anche portare alla costruzione di un campo di sterminio. E voi siete sicuri di essere quelli che gestiranno il campo di sterminio? Saranno le guardie e i cancelli? O non sarete quelli che all'interno del campo di sterminio verranno sterminati? Siete sicuri di diventare i padroni, di essere i più furbi, di essere quelli che fregheranno gli altri? O non sarete quelli invece che alimenteranno i forni crematori? Attenzione, fatevi un bel esame. A volte, sempre, il cattolicesimo, nel crogiolo del male, costringe gli individui a sentirsi onnipotenti uguali a Dio, quasi fossero dei mandati da Dio, quasi avessero l'investitura divina. Il prete parla agli astanti dicendo noi tutti insieme lavoriamo, noi facciamo, noi. Ma gli astanti sono le pecore del Grece. Lui è il pastore. Stiamoci un po' attenti a ste cose. Vogliamo fargli il cane da guardia al prete? Vogliamo aiutarlo a mettere in ginocchio chi è ancora più debole? Ci chiediamo sempre dove vuoi arrivare, cosa vuoi fare. Dal Gazzettino del 10 settembre 1998, dice Wojtyla, in ogni religione c'è salvezza. Mi dispiace, non è vero manco per il cazzo. Nelle religioni rivelate c'è solo terrore, morte, orrore, tortura, stupro. Questa è la religione rivelata, per cui lasciamo perdere. Pronto?
Sì. Dimmi tu cosa hai fatto per i deboli, visto che i preti e i papi sono come dici tu. Grazie.
Prego.
Allora, la prima cosa da fare per i deboli è non aumentare il saccheggio, non mettere in ginocchio chi non si può difendere. I deboli non esistono perché nascono deboli o vogliono essere deboli, ma perché preti, religione cattolica, i missionari specialmente, vogliono mettere in ginocchio e costruire i deboli per avere una forza di gestione all'interno dei sistemi sociali. Per cui io non devo fare un qualcosa per i deboli, io devo evitare che ci siano deboli, devo evitare di costruire la miseria. Io non costruirò mai, mai dei centri per venire fuori dalla tossicodipendenza, ma fare in modo che un sistema sociale non costruisca le persone pronte a bucarsi. Questa è la stregoneria. Io non costruisco miseria per fare la carità nella miseria. Non costruisco il centro per ammazzare le persone a Calcutta, perché così le persone le nascondo dalla vista, perché così ho un mezzo di gestione. Ma fare in modo che le persone non debbano essere in miseria. Cercherò di variare quelle che sono le condizioni sociali affinché non ci sia bisogno di questi centri, affinché un ospedale sia effettivamente un ospedale.
Pronto?
Claudio?
Sì?
Ciao, sono Ivano.
Ciao,
senti, volevo dare una risposta mia a sto ragazzo che appena telefona. Il parlare della Chiesa se già dargli una mano ai poveri, no?
Dimmi.
Combattere la Chiesa vuol dire dargli una mano ai poveri.
Questo è vero? Questo è vero.
Oro.
Grazie.
Ciao.
Questo, quello che ha detto Ivano, è sacrosanto, nel senso che ogni volta che tu togli acqua alla fonte che crea la miseria, immiserisci la fonte che costruisce la miseria. Se tu togli l'acqua per costruire la miseria, chiaramente non è che la miseria sparisce dall'oggi al domani, però costruisci le condizioni perché ci siano degli adattamenti diversi. Vediamo un attimo. Pronto?
Sto seguendoti. Non è che l'aldilà o la morte non sia tanto quello che noi ci saremo costruiti noi stessi, cioè quanto saremo coscienti tanto sarà la vita.
Questo posso dal mio
non so se hai capito, seguendo quello che mi hai fatto pensare, no, quello che noi riusciremo a costruire di noi stessi,
certo,
e quindi quanto saremo più coscienti di noi,
certo,
sarà la nostra vita.
Sì,
cioè la vita intesa, sì. Quindi posso affermare che non moriremo mai.
in teoria
no, no, voglio dire anche. Non so se capisci, cioè, tanto più coscienti siamo di noi, tanto più acquisiamo, tanto più vivremo, non so, è difficile dire queste cose, perché bisogna usare parole appropriate.
Io spero di risponderti in maniera appropriata.
Grazie. Ciao.
Allora, dal nostro punto di vista, la vita è una costruzione di noi stessi, possiamo dire più consapevoli, però non è neanche una questione di consapevolezza o di descrizione, è proprio una questione di capacità di affrontare la vita, è proprio una questione di amalgamare noi stessi, cioè le nostre sensazioni, la nostra attenzione, il nostro chiamare le cose col loro vero nome, la nostra attenzione, il nostro scetticismo, la sospensione del giudizio, cioè il nostro modo di porsi davanti alla vita è una costruzione di noi stessi. Noi praticamente nel fare queste azioni, oltre a vivere in maniera migliore, proprio amalgamiamo la nostra energia vitale, cioè la costringiamo a plasmarsi, a compattarsi, ad affrontare le contraddizioni della vita, le sfide, gli atti di volontà, essere determinati davanti alle cose, non subire passivamente tutto quello che succede. Bene, tutto questo atto non fa altro che costruire il nostro corpo luminoso. All'atto della morte del corpo fisico non esiste niente, cioè se noi non abbiamo fatto questo, non abbiamo niente. È più facile, visto che ha telefonato Ivano, e dico che un anticlericale, uno che si è battuto, uno che ha fatto delle lotte sociali di libertà, eccetera, riesca a diventare eterno trasformandosi in essere luminoso, che non un prete, un vescovo, un papa. Voi quello non lo troverete mai, perché proprio ha distrutto se stesso. Questo è tanto per essere ben chiari. Vediamolo. Pronto?
Ciao, sono Marco.
Dimmi.
È una cosa solo, mi interessava il discorso un momento fa di quello che ha telefonato e ha detto: più coscienza costruisco e più è facile che qualcosa resti dopo la morte. In
sì,
sostanza
è
credo,
una definizione.
Ecco,
sì.
Mi può anche star bene, cioè credo in sostanza ha detto che siamo immortali, vivremo sempre. Però è anche vero che noi, se è vero che noi vivremo sempre, quindi eternamente, però abbiamo avuto un inizio. E prima non esistavamo in un certo senso, cioè tutto questo processo non è partito dal momento che siamo esistiti. Però una cosa che nasce, una cosa che ha un inizio, può avere un'eternità? È questo che mi chiedo, è in contraddizione la cosa.
Hai un'opportunità.
Non lo so, non me la gioco questa, cioè è il solito discorso che poi si fa il passo più avanti e si fa la scommessa e si fa la probabilità. E qua è per esempio il gradino che prende il via tutta una forma anche religiosa all'interno dell'esperienza della vita umana. È qua che mi voglio fermare, non mi sta bene questo, perché in realtà allora possiamo, com'è che si può dire, diventare vittime dei nostri processi mentali. Per me può essere pericoloso anche questo, perché poi vedi, quello che tu dici per esempio, la trasformazione dell'essere luminoso, pari quasi quasi è il discorso che dopo la morte l'anima si stacca dal corpo e esiste qualche cosa di spirituale. È lo stesso.
Ciao Mario. Va bene.
Sì, è lo stesso discorso quasi, non è molto diverso dal concetto cristiano.
Forse ti risponderò nella prossima trasmissione perché devo chiudere adesso.
Certo, scusa Claudio, ti
saluto. No, grazie a te. Ciao Marco, ciao. È arrivato Mario e io chiudo immediatamente la trasmissione. Ci risentiamo alle ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8, Marghera. Vi do l'indirizzo di Istituto Mediterraneo Studi Poeteisti, Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Ci risentiamo alle ore 19, fra le 19 e le 20, e darò una risposta anche a Marco a proposito di questo argomento. E ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla trasmissione e hanno partecipato alla discussione. Grazie e risentirci alle ore 19.